Para vir.
Think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kufiya ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable neath the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, high, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air, let me know what side you on. Uhuru, yeah, the kufir is Arab.
E bentornati in onda, sempre su Onda Rossa,
sempre 87.9 le nostre frequenze, sì. E iniziamo mezz'EDS di oggi con un aggiornamento, come vi dicevamo, sulla Palestina. Aggiornamento insomma rispetto alle violenze di questi ultimi giorni, e quindi siamo qui in studio con una compagna che viene da Gaza e noi ne approfittiamo per farci raccontare anche questi ultimi episodi di violenza, cioè di omicidi e ancora una volta di attacchi nei confronti dei palestinesi di Gaza, insomma, oltre che le condizioni di vita quotidiane che più volte abbiamo denunciato nella sua drammaticità, ma vorremmo anche ascoltare dalla tua voce che cosa sta succedendo. Insomma, si lanciano tanti allarmi ora con i fondi tagliati da Trump, tutta una serie di conflitti all'interno appunto della stessa compagine palestinese, come ricade sulla popolazione di Gaza?
Sì, beh, intanto bisogna dire che ormai sono mesi, se vogliamo contare soltanto gli ultimi periodi, in cui i palestinesi, dopo le varie dichiarazioni, i vari tentativi anche di attacchi militari sventati, diciamo, soltanto un mese fa, con la mediazione dell'Egitto, che in qualche modo ha cercato di convincere Hamas, in particolare dentro la striscia di Gaza, parliamo in questo momento solo della striscia di Gaza, di convincere Hamas ad arrivare a degli accordi ancora molto non particolarizzati, se non accattivanti da parte degli egiziani verso Hamas, in cui si prometteva un'immediata apertura delle frontiere della striscia di Gaza, addirittura l'apertura di un porto, l'apertura di un aeroporto, la possibilità per la popolazione di Gaza di muoversi attraverso il territorio e la possibilità di avere una mega super centrale elettrica, e considerando che appunto ormai sono anni che la popolazione di Gaza ha una media di 2-3 ore al giorno di elettricità effettiva, dopodiché deve operare soltanto con i generatori e quindi con l'acquisto dei gasoli eccetera eccetera, che devono entrare sempre e comunque dalle frontiere o israeliane o egiziane. E quindi una serie di promesse molto allettanti che in qualche modo hanno fatto sì che le forze di Hamas, consultando tutte le forze palestinesi, le fazioni palestinesi sul campo di Gaza, potessero andare insieme a diciamo valutare in qualche modo queste promesse. E un accordo che dall'altra parte veniva richiesta in qualche modo la riconciliazione con le forze di Fatah, quindi con le forze dell'autorità nazionale palestinese di Ramallah, che comunque non ha accettato diciamo questi colloqui congiunti, quindi non si è recata immediatamente a questa riunione generale, a questa chiamata generale degli egiziani. Lo ha fatto in un secondo momento e purtroppo bisogna dire, insomma, come al solito, delle andate e venute abbastanza frequenti che non hanno poi di fatto per il momento portato assolutamente a niente di fatto, a meno che, insomma, non sta succedendo qualcosa in queste ultime ore che non ho sott'occhio, però non mi pare che ci siano, che siamo giunti a degli accordi. Dall'altra parte c'è lo spettro, che ormai non è più uno spettro, è una realtà, delle dichiarazioni di Trump, quindi della pressione da parte americana sia sull'Egitto sia in accordo con Israele, comunque di attuare il famoso piano del secolo, di cui anche di questo non sappiamo assolutamente niente di preciso e di concreto, un qualcosa che però secondo anche le ultime dichiarazioni di Trump, lo stavo leggendo non mi ricordo più dove, da qualche parte, Trump dichiara che sì, effettivamente la questione dei due stati è una questione da prendere addirittura in considerazione per la soluzione del conflitto israelo-palestinese. Quindi di fatto un accordo del secolo che non va molto oltre a quello che è stato purtroppo in questi 50, 40, 60, 70, ormai, insomma, certo, andiamo avanti e indietro.
Ma diciamo quello che è stato ormai smentito dai fatti sul terreno, fatti, cioè nel senso non esiste una continuità territoriale su cui poter costruire uno Stato di Palestina, insomma, e non esiste neanche l'intenzione da parte di Israele di lasciare alcuni territori ormai in mano ai coloni, no?
Esatto, quello praticamente è una cosa impossibile. Di fatto ci sono stati già gli accordi di Oslo, che abbiamo visto che cosa hanno significato, e il significato è appunto quello, come dicevi tu, appunto, della continua colonizzazione. E Gaza quindi si trova non avere queste frontiere aperte, si trova ad essere ancora più rinchiusa all'interno. Oltretutto, sempre in questi mesi, la dichiarazione dei tagli dei fondi americani alle Nazioni Unite, quindi all'organismo delle Nazioni Unite, che è l'UNRWA, che appunto da 70 anni presiede e sostiene e mantiene tutta la parte della popolazione profuga, non soltanto dentro la Palestina ma anche nei territori dove i palestinesi sono andati profughi dagli anni 50, da dopo la formazione dello Stato di Israele. E quindi questi tagli maggiori, insomma, che sono tagli che poi vorrei anche specificare, riguardano soprattutto tutte le attività sociali, educative, sanitarie, aiuti alimentari, eccetera. Non riguardano per esempio la questione della sicurezza, che Trump ha detto voler mantenere invece con l'autorità nazionale palestinese.
Sì, comunque i tagli riguardano quasi 956 palestinesi, quindi insomma
questo per quanto 956 palestinesi si parla soltanto di un piccolissimo numero di un servizio della striscia di Gaza, in cui questi 956 palestinesi sono molto di più, i palestinesi che sono assunti, diciamo, dentro le varie strutture delle Nazioni Unite dell'UNRWA. Quindi sono insegnanti, alcuni dei lavoratori, ma quelli non che avevano il contratto già da tanto tempo, che lavoravano, eccetera. Ultimamente, già dallo scorso anno, avevano già previsto questi tagli, evidentemente, quindi avevano cominciato a fare dei contratti, diciamo, temporanei alla popolazione, no? Che ne so, quello che va in pensione viene sostituito da un altro
precario,
lavoratore più giovane, eccetera. e non, dallo scorso anno non gli è stato più fatto il contratto, diciamo, continuo, ma dei contratti temporanei. Quindi questi, questi tagli di questa situazione di adesso, per la quale appunto stanno facendo delle manifestazioni dentro la striscia di Gaza, ma già anche lo scorso mese hanno fatto, avevano occupato il quartier generale dell'URWA, appunto riguardano appunto soltanto una piccola parte. Questi saranno i primi a dover essere licenziati, diciamo. Quindi chiaramente cosa comporta questo dal punto di vista economico dentro la striscia di Gaza, considerando che c'è un'impossibilità di afflusso di denaro, perché da tutte le parti in ogni caso non si fa arrivare denaro, purtroppo neanche l'autorità palestinese di Ramallah sta pagando i salari ai propri dipendenti vari dei ministeri, che in ogni caso appunto erano assunti per far funzionare comunque quella che era l'autorità palestinese, anche se divisa, anche se dentro la striscia di Gaza. Quindi tutta questa condizione, diciamo, dal punto di vista economico, così come l'ha considerata la World Bank, che ha detto a caduta libera, quindi insomma una situazione in cui là dentro, insomma, non gira più niente. Fra un po' non gireranno più nemmeno gli aiuti umanitari, che appunto risentiranno di questo taglio grosso da parte degli americani, e quindi una situazione direi più che disperata all'interno. E è vero anche che molte delle cooperazioni internazionali, alcuni degli stati arabi, insomma, diverse cooperazioni stanno cercando di sopperire a questi tagli dell'URWA, che però appunto sono per il momento, insomma, chiaramente sono soltanto parole, sono soltanto cose che si stanno dicendo, e che però, insomma, non sappiamo quali saranno poi effettivamente. Pensate soltanto che adesso, soltanto due settimane fa, dovevano iniziare appunto le scuole, fino all'ultimo, le scuole, parlo sempre dell'URWA perché è una delle parti che copre l'educazione scolastica appunto delle famiglie considerate profughe, e fino all'ultimo momento non si sapeva se queste scuole sarebbero potute aprire, avrebbero potuto iniziare l'anno scolastico. Soltanto all'ultimo, insomma, sono stati trovati appunto dei fondi che sono stati dati da qualche cooperazione, e che in qualche modo hanno dato la possibilità comunque di aprire. Non si sa se l'anno scolastico per questi studenti continuerà, insomma, se sarà completato fino alla fine.
Quindi il sistema educativo in questo momento è sostenuto economicamente dalle ONG?
No, non dalle ONG, perché le ONG non sono dei donor, dalle cooperazioni internazionali che ci sono, dai vari stati diciamo più amici dei palestinesi, che in qualche modo versano dei fondi, che però, ripeto, in ogni caso sono fondi che trovano una grandissima difficoltà ad arrivare dentro le casse dei palestinesi di Gaza, perché i sistemi bancari in ogni modo sono controllati da Israele, ma non solo, tutto il percorso, insomma, adesso magari non sto qui a spiegarlo, però tutto il percorso economico delle banche, che comunque appunto non fanno, cioè un boicottaggio, si può dire, molto forte nei confronti appunto di far arrivare anche liquidità dentro la striscia di Gaza. E come fanno i palestinesi? Vanno avanti con le risorse che hanno i palestinesi di Gaza, e l'ultima carta che stanno giocando ormai da lunghi mesi, dal 30 marzo stanno giocando la carta della protesta civile, della protesta pacifica lungo i confini. La maggior parte vedono impegnate appunto i cittadini e le cittadine di tutta la striscia, soprattutto i profughi, perché è la grande marcia del ritorno, con la quale appunto il segnale che loro danno e l'analisi che loro fanno sul taglio appunto di questi fondi e di tutta questa chiusura è proprio rivolta nei confronti voler chiudere la questione del ritorno, quindi voler chiudere la causa palestinese, la questione palestinese, chiudendo anche la questione del ritorno. E manifestazioni che appunto si svolgono dal 30 marzo inizialmente quotidianamente, poi hanno cominciato a fare manifestazioni tutti i venerdì. Vedo che ieri mi sembra c'è stata una manifestazione addirittura in notturna, dove la popolazione in ogni caso evidentemente è abbastanza scontenta delle risposte date fino adesso, se non quelle delle uccisioni, e ha continuato ad andare al confine anche in notturna. E la questione delle uccisioni chiaramente è all'ordine del giorno. Dentro la striscia si continua a morire, così come si continua a morire per mano dei militari, che appunto non prestano assolutamente non hanno ritegno nell'uccidere comunque chi gli capita sotto tiro, chi hanno intenzione, laddove hanno intenzione di alzare in maniera particolare la tensione.
Sì,
la tensione l'hanno alzata anche, per andare un attimo nella Cisgiordania, l'hanno alzata con lo sgombero e la distruzione intanto del villaggio di Khan al-Ahmar, un villaggio di beduini, un villaggio che appunto era stato dato come stanzialità per la popolazione beduina, che una volta aveva la possibilità di muoversi su tutta la terra della Palestina storica e fino all'esterno, chiaramente con dei confini che gli era possibile oltrepassare. Oggi per tanti anni si sono trovati installati in questa zona, in questo territorio che appunto di punto in bianco il governo israeliano ha deciso di togliere per far passare, per far largo appunto a delle grossissime colonie che si stanno sviluppando e che quindi in barba anche alle decisioni internazionali, all'illegalità di costruire ulteriori insediamenti sulle terre palestinesi, appunto invece hanno continuato a fare, continuano a fare, e appunto Israele velocemente, questo governo sta cercando appunto di innalzare il più possibile nuovi insediamenti. Ecco, Khan al-Ahmar è uno dei primi villaggi che ci sta rimettendo e la popolazione non si sa dove sarà sbattuta. Le prime ipotesi che sono state fatte per questa popolazione sono state territori vicino a discariche abusive qua e là, non si sa dove, chiaramente non collegate a niente, non collegate a città, non collegate a paesi, completamente scollegate da tutto il resto del territorio. E dentro c'è finito anche questo villaggio, aveva usufruito di un progetto anche molto interessante, appunto la costruzione di una scuola con parametri ambientali molto, molto forti, con parametri di sostenibilità diciamo molto forti, realizzata da una ONG italiana di Vento
la famosa
di
terra, scuola di gomme,
la famosa scuola di gomme, quindi anche con materiali sostenibili, no? Invece di usare il cemento, eccetera eccetera, che si avvicinano molto alle loro caratteristiche di vita, allo stile di vita insomma di questa parte della popolazione.
Ma infatti una cosa che mi veniva da chiederti, per capire se condividevi comunque, proprio perché parlavi di colonie, di colonizzazione, di sviluppo, in realtà insomma, mi sembra, se non erro, proprio il 13 settembre si firmarono nel 93 gli accordi di Oslo, quindi sì. A 25 anni dagli accordi di Oslo potremmo solo che dire che sono serviti ad Israele per sviluppare la colonizzazione, quando devono essere gli accordi che poi facevano nascere insomma lo Stato palestinese e dopo 25 anni qualcuno ha ancora il coraggio, come dire, di ripresentare un piano strategico per la nascita, insomma.
Sì, sì, beh,
con quale faccia tosta, per non dire altri termini.
Direi che purtroppo i palestinesi, quando si sono accorti, e probabilmente in quel momento non potevano fare diversamente, però quando si sono accorti di aver firmato, e molti però bisogna dirlo insomma lo avevano previsto, infatti c'era tutto un fronte del no allora su la questione degli accordi di Oslo, quando hanno realizzato che in effetti questi accordi sarebbero serviti soltanto ad Israele per calmare le tensioni della prima intifada, che era stata molto dirompente, molto forte, e quindi avere, diciamo, il terreno, la situazione politico-sociale completamente piatta, ferma e agibile, che significava per Israele appunto colonizzare, prendere più territorio possibile. Da quel momento in poi, infatti, sono iniziate tutte le ulteriori costruzioni delle colonie, ulteriori costruzioni delle bypass, ulteriori divisioni dei territori, per arrivare poi alla seconda intifada e poi alla costruzione appunto del muro di separazione di tutti i territori palestinesi della Cisgiordania. E di fatto poi anche la chiusura di Gaza ancora prima della divisione tra Hamas e Fatah, certo. Quindi tra le due
infatti,
autorità.
Un'altra cosa che ti volevo chiedere è proprio perché, insomma, parlavamo di prima degli accordi di Oslo e di dopo, per riassumere anche, insomma, prima di passare a un altro argomento, un'immagine, una, come dire, un vissuto, un ricordo anche tuo. Prima di Oslo parlavi di Gaza chiusa, parlavi appunto di aree concentrate. Com'era prima del 93, durante la prima intifada, rispetto ad oggi?
Beh,
stare in Palestina, girare per la Palestina.
Sì, vabbè, chiaramente non c'erano questi muri, c'era l'occupazione militare, è chiaro, e l'occupazione si svolgeva tutta all'interno, dal 67 si svolgeva tutta all'interno dei territori palestinesi, delle città palestinesi. C'erano ancora vigenti i campi profughi in stile campo di concentramento, per chi li ha visti, insomma, se li dovrebbe ricordare. Erano completamente chiusi i campi, i militari stavano all'interno dei campi profughi, stavano all'interno delle città, avevano quello che oggi è il Mukata di Ramallah, adesso rifatto perché poi nel 2004 fu completamente 2002 fu completamente bombardato, e una volta era il carcere elite quarter degli israeliani, dell'IDF israeliana, era il carcere israeliano dove ci mettevano tutti i giovani palestinesi dell'intifada. Di fatto però non c'erano i border che ci stanno adesso, non c'erano le frontiere, non sono frontiere, sono robe illegali, non c'erano le gabbie e i muri che ci sono attualmente. Io mi ricordo che appunto si poteva passare da Gerusalemme a Betlemme, da Gerusalemme a Gaza direttamente con la macchina, era tutto aperto, non c'erano controlli. Certo, qua e là poi entravi magari dentro la striscia, che però appunto, ripeto, era un tutt'uno con il resto del territorio. C'erano i territori della Cisgiordania che erano completamente collegati. Certo, poi entravi e ovunque trovavi i militari, trovavi le jeep militari, eccetera eccetera, però era tutto aperto. Da dopo Oslo in poi, quindi da dopo il 94, si può dire 95-96, hanno cominciato a mettere su le prime trincee, si possono chiamare così. Perché
quindi i primi posti di blocco sono diventati stabili, gli accordi di fatto hanno peggiorato.
Posti di blocco sempre più pesanti, di volta in volta sempre più pesanti, quindi trincee con tanto di sacchetti, quelli militari, no? Che si possono vedere nei vari... e robe da trincea, film da trincea, e per poi arrivare appunto, mi ricordo di essere stata durante il periodo proprio di Oslo dentro la striscia di Gaza, e già una prima versione di frontiera l'avevano messa già anche lì tra Gaza e la Cisgiordania, dove si faceva un controllo, dove però non erano richieste i cosiddetti coordinamenti speciali per entrare dentro la striscia. Si entrava fino a quel momento. Nel 2000, diciamo, quando è scoppiata la seconda intifada, poi da lì in poi sono cominciate delle regole completamente diverse, per arrivare poi fino al 2004, che hanno innalzato appunto i muri di divisione completa, e quindi dei veri e propri terminal, dove per entrare e per uscire ci vuole il permesso sia dalle città della Cisgiordania occupata che della striscia di Gaza, insomma, dove nella striscia di Gaza attualmente non si può entrare se non lavori con le agenzie umanitarie.
Beh, io direi adesso chiudiamo qui questa parte di aggiornamento, insomma, come dire, di confronto, e quindi chiamiamo Teresa per cominciare a presentare questo libro, in cui anche lì tu hai svolto un'intervista in cui riparleremo delle donne di Gaza.
Sì, nel frattempo mandiamo un pezzo di musica, ci riproviamo un'altra volta con Orasi e poi torniamo in onda e speriamo di riuscire a sentire Teresa. È evidente che i pezzi di Orasi non vanno avanti e quindi rimettiamo un altro pezzo di Shadia Manzoor,
perché la Palestina vince almeno da un punto di vista musicale. Assalamu alaikum.